Buongiorno, è la domenica dei libri del 22 gennaio. Oggi in trasmissione iniziamo con un'intervista a Giorgio Pinotti, editor in chief di Adelphi. Adelphi pubblica il giornale di guerra e di prigionia di Carlo Emilio Gadda, in un'edizione che comprende alcuni dei taccuini ritrovati nel 2019, taccuini appunto che lo scrittore scrisse durante la guerra e mai pubblicati prima. È l'occasione per affrontare un'opera vasta, potente, che rivela la concezione gaddiana di letteratura come strumento di conoscenza della verità, un'opera che anticipa, modella la futura evoluzione psichica e esistenziale dello scrittore. Vi parlerò poi dell'uscita negli Stati Uniti di The Shards, il nuovo romanzo di Bret Easton Ellis. L'ultima sua opera narrativa era stata pubblicata nel 2012, si può dire che l'attesa è stata premiata. The Shards è uno dei romanzi più riusciti dello scrittore statunitense, l'occasione per tornare ad alcuni dei suoi grandi temi di narratore: il sesso, la violenza, la forza delle ossessioni. Quindi Francesco Cataluccio ci parlerà di un'opera di poesia particolarmente riuscita, Corpus in a Tongue di Vera Linder, e infine sarà nostro ospite Laura Forti, che per Guanda pubblica un romanzo, Una casa in fiamme, racconto di crescita, di formazione familiare, un racconto di formazione attraverso il dolore, la conoscenza, l'accettazione degli altri. Stai all'ascolto della Domenica dei Libri del 22 gennaio, la Domenica dei Libri è una trasmissione di Radio Popolare. Buongiorno da Roberto Festa. Ancora buongiorno. Acquistai questo quaderno oggi in edolo al Bazar Edolo. Lo scrive Carlo Emilio Gadda il 24 agosto 1915, all'inizio della sua esperienza di soldato nella Grande Guerra, prima come sottotenente e poi tenente degli Alpini. Negli anni della guerra Gadda tiene dei diari che testimoniano proprio la sua esperienza, l'addestramento a Torino, poi a Vicenza, le trincee sull'altopiano dei Sette Comuni, in altri posti, la disfatta di Caporetto, la prigionia in Germania dal 25 ottobre 1917 fino appunto al rimpatrio a Milano nel dicembre 1919. Allora in queste pagine c'è, come la chiama Gadda, la vita pantanosa di caserma, l'incompetenza dei generali, i mezzi mezzucci degli imboscati, di chi cerca di profittare della guerra, le condizioni terribili ovviamente di vita dei soldati, e poi anche, diciamo, la sofferenza, la solitudine, il venir meno di tante certezze che Gadda sperimenta in quegli anni. Lo ricordo, quando parte per la guerra, Gadda ha 22 anni. Allora ne esce un ritratto, come il ritratto, come scrive Gadda stesso, di un povero soldato italiano pieno di manchevolezze come uomo, pieno di amarezza per motivi intimi, familiari, patriottici, etnici, ma forse non pessimo come soldato. Allora questi diari vennero pubblicati con una serie di tagli decisi dallo stesso Gadda per Sansoni nel 1955 e poi per Einaudi nel 65, rientrano nelle edizioni delle opere di Gadda, nell'edizione delle opere di Gadda curata da Dante Isella per Garzanti nel 1991, tra l'altro Isella ripristina alcune delle parti omesse nelle edizioni precedenti, e vengono ora ripubblicati da Adelphi come giornale di guerra e di prigionia a cura di Paola Italia, con una nota di Eleonora Cardinale. Allora il libro, come scrive proprio Paola Italia, è un'opera profonda, potente, un eccezionale documento storico, il primo sofferto atto gaddiano di conoscenza del mondo e della propria realtà psichica. Un'opera, scrive ancora Italia, che da sola assicurerebbe a Gadda un posto nel Novecento italiano. Per parlarci di questi giornali ho in diretta telefonica Giorgio Pinotti. Buongiorno.
Buongiorno.
Allora, Giorgio Pinotti, editor in chief di Adelphi, studioso tra le altre cose di letteratura italiana del Novecento, in particolare proprio di Carlo Emilio Gadda, di cui ha curato per Adelphi La cognizione del dolore, Quel pasticciaccio brutto di via Merulana, Eros e Priapo e Accoppiamenti giudiziosi. Allora, senta, una prima Pinotti, inizierei dalla questione che riguarda proprio il testo. Allora, in questa vostra edizione sono riportati, mi pare siano 6 taccuini saltati fuori nel 2019, che facevano parte dell'archivio Bonsanti, ma che finora nessuno aveva visto e pubblicato. Ecco, come mai?
È vero, è giusto quanto lei ha appena detto. Il giornale di guerra e prigionia di Gadda si è costituito, lei lo ha ricostruito bene, si è costituito nel tempo, nel senso che la prima edizione del 1955, che Gadda ha voluto insieme al suo amico Alessandro Bonsanti, in realtà conteneva solo 3 taccuini, erano i tre taccuini ai quali Gad ha voluto affidare in fondo il proprio autoritratto di soldato, di partecipante alla Prima Guerra Mondiale. Nel 65 se ne è aggiunto uno nell'edizione Einaudi, un altro, il taccuino di Caporetto, nel 92, e ora ne abbiamo ben sei nuovi, come lei ha precisato, cinque dei quali si collocano tra il novembre e il dicembre del 18. Lo dico perché, diciamo, la parte nuova, preponderante di questa nuova edizione, riguarda la prigionia di Gadda a Zelle-Lager, e quindi ci offre di questa prigionia un'immagine più completa, ma anche per molti aspetti un'immagine, una visione del tutto nuova. Questi taccuini sono riemersi nel 2019, come lei ha ricordato, e per fortuna sono stati acquisiti dalla Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, e quindi sono stati acquisiti dallo Stato e la loro conservazione è stata assicurata. Quindi questa edizione al momento è un'edizione finalmente completa. E d'altra parte, con Gadda, lo sappiamo, ogni edizione di un suo testo è in fondo un gesto meccanico, è la scoperta di qualcosa di nuovo.
Allora, senta, Giorgio Pinotti, veniamo a Gadda e alla sua esperienza proprio di guerra. Gadda parte per la guerra come, diciamo, interventista, no? Patria e famiglia, scrive Paola Italia nella sua nota al testo, sono un binomio in quel momento per lui inscindibile, anche l'eredità familiare, il lascito, per esempio, della madre Adele che aveva educato i figli al culto del Risorgimento. Ecco, che tipo di interventismo era quello di Gadda?
Beh, per Gadda la Prima Guerra Mondiale, lei lo ha ricordato poco fa, è una guerra necessaria e santa, è la prosecuzione sostanzialmente delle guerre di indipendenza. Come lei di nuovo ha ricordato, la madre stessa di Gadda, sappiamo che il padre era morto quando Gadda era ancora giovane, nel 1909 se non ricordo male, quindi l'educazione di Gadda è stata affidata precipuamente alla madre, che era imbevuta di ideali appunto risorgimentali, che ha trasmesso direttamente al figlio. Quindi per Gadda direi il suo interventismo è in realtà in qualche modo una forma di prosecuzione delle guerre di indipendenza.
Tra l'altro lui chiede parecchie volte, no, di essere destinato al fronte, mi sembra, quando era certo. In fase di addestramento, ecco, quindi c'era anche proprio questa volontà forte.
Certo, per Gadda l'azione è estremamente importante. Purtroppo in realtà gran parte della sua, purtroppo, perché per Gadda naturalmente è motivo di umiliazione, gran parte della sua esperienza bellica sarà in seconda linea, e soprattutto la disfatta di Caporetto sarà per lui una forma terribile di umiliazione, il crollo degli ideali, e anche in fondo, se lo proiettiamo sulle opere future, anche la conferma, direi, di un destino di infelicità al quale in qualche modo era destinato.
Ecco, tra l'altro, ecco, un'altra cosa che mi sembra interessante, cioè in quei mesi di addestramento, diciamo di prima anche esperienza di guerra, si modella, come dire, il gusto, non solo il gusto letterario, ma anche come in qualche modo la sua officina di scrittore, cioè lui progetta un romanzo, traduce Heine, scrive appunto, no? Quindi quei mesi, quegli anni, quel paio d'anni sono importanti anche proprio per la sua formazione in qualche modo di scrittore.
Sono anni effettivamente importantissimi. Vorrei dire precisare una cosa: il giornale di guerra e di prigionia è in realtà già di per sé un'opera, anche se appunto non la immaginiamo come un'officina e non la proiettiamo sul futuro di Gadda, sono già di per sé un'opera letteraria. Gadda è già tra il 15 e il 19, quando tiene questi diari, è già uno scrittore, un grande scrittore. Fra l'altro, vorrei ricordarlo, a differenza di molte altre testimonianze, della Prima Guerra Mondiale. Tutti questi taccuini sono scritti, non sono ricordi della Prima Guerra Mondiale, non sono memorie, sono scritti sempre in presa diretta, in condizioni spesso terribili, sono redatti in trincea, sono redatti poi nel corso della prigionia. La prigionia, fra l'altro, da prima a Rastatt e poi a Zelle-Lager, è inizialmente una prigionia durissima, non soltanto grava su Gradda il senso dell'umiliazione, soprattutto i sensi di colpa, il senso di colpa per non avere saputo portare a compimento il suo ideale, per non averlo saputo realizzare. Ma la prima parte, soprattutto a Rastatt, di questa prigionia è durissima anche dal punto di vista personale. C'è il tema della fame insaziabile, del freddo, una fame cannibalesca, dice Gadda, che in qualche modo aggrava il senso di umiliazione. Tra l'altro è interessante il fatto, a proposito del tema della fame, in qualche modo l'esperienza di prigionia è fondativa, perché se pensiamo per esempio al personaggio di Gonzalo nella Cognizione del dolore, alla sua fame insaziabile, alle leggende che circondavano il personaggio di Gonzalo Pirobutiro, la sua indigestione di aragosta, di piccioni arrostiti, vediamo che appunto questa esperienza della prigionia è veramente fondativa e in qualche modo serve anche a creare un personaggio. Molti degli elementi che emergono dal giornale di guerra e di prigionia serviranno poi proprio anche a creare il personaggio Gadda, oltre che i personaggi dei suoi futuri romanzi.
Ecco, ci troviamo poi tra un momento. Mi interessava anche un'altra cosa, per esempio, adesso non so, forse lo dice proprio Paola Italia, che in queste pagine è molto forte la presenza di Dante. In che modo?
Sì, Dante è uno degli scrittori che fondano la cultura di Gadda. La passione per Dante arriva di nuovo dalla madre Adele, che come sappiamo era un'insegnante e direttrice di scuole. E Dante è un filtro per osservare la realtà. Per esempio, quando Gadda si trova nella fortezza di Rastatt e quindi patisce il momento più duro della sua prigionia, il canto di Ugolino gli serve per osservare, per capire quello che li circonda. C'è un passo terribile quando Gadda, per esempio, dice che la sua fame insaziabile lo costringe a raccogliere le briciole, a ingurgitare resche di merluzzo, e poi dice dantescamente. Ecco, Dante è veramente è come un prisma attraverso il quale può osservare la realtà che lo circonda.
Senta, ancora due cose, Giorgio Pinotti. Lei ci ha già in diversi modi accennato. Allora, la prima, cioè come la guerra poi, lei parlava dell'immagine, del personaggio Gadda, no? Però come la guerra stimola, forma, modella proprio l'immagine che Gadda ha e avrà di se stesso e come struttura in qualche modo anche la sua realtà psichica. Poi appunto c'è questo forte percorso, no, di formazione, di scoperta di se stesso, di dolore che lui racconta, no, in questi anni. Ecco, però come poi la guerra struttura e strutturerà l'immagine di Gadda futura?
Ma questo secondo me è un elemento fondamentale, perché nel giornale di guerra e di prigionia è come se Gadda avesse un doppio sguardo, uno sguardo che è rivolto agli altri, alla realtà che lo circonda. Non dimentichiamo che Gadda è uno scrittore, è un letterato, ma al tempo stesso è un ingegnere, è appassionato appunto di geologia, risolve problemi di matematica, di geometria, quindi osserva la realtà che lo circonda anche con gli occhi di uno scienziato, ma osserva anche il carattere degli italiani. Questo è un elemento secondo me fondamentale. Una delle accuse principali che vengono mosse agli italiani, agli uomini che lo circondano, siano essi appunto generali o commilitoni, è l'egotismo, cioè l'incapacità di superare il senso di sé in vista di un ideale più vasto, cioè l'insufferenza poi anche alle regole. Un altro sguardo però è rivolto all'interno, è rivolto a se stesso, cioè Gadda durante la Prima Guerra Mondiale e attraverso questi diari conosce profondamente se stesso e la sua realtà psichica. Capisce per esempio di avere tesori di senso di sacrificio, di rigore, di disciplina, ma di essere inetto al comando, di non avere l'autorevolezza per comandare sugli altri, di non essere sufficientemente volitivo. E questo è un elemento fondamentale perché c'è da un lato una sotterranea polemica nei confronti della madre, secondo la quale volere è potere, ma c'è anche appunto la creazione, cioè la fondazione di una polemica che poi innerverà tutte le sue opere successive, cioè la polemica contro l'io, contro gli adoratori di se stessi. Il prototipo naturalmente di tutto questo sarà poi Mussolini, in preda di una sorta di autolibido e di autofoia. Quindi il giornale di guerra e di prigionia è fondativo sotto molti aspetti, nei confronti del mondo che lo circonda e anche nei confronti di se stesso.
Ecco, senta, allora un'ultima cosa. Lei, Giorgio Pinotti, ha pubblicato, allora, mi sembra su Tutto Libri della Stampa, no? Alcuni giorni fa, un pezzo in cui scrive che nel laboratorio di Gadda tutto è sempre mobile, transitorio, che come dire, Gadda sottopone, no, la sua opera ad una continua attività poi di riscrittura, di sperimentazione, di approfondimento, e che questo fa parte poi ovviamente della concezione gaddiana della letteratura come strumento di conoscenza della verità. Ecco, allora, questo approccio, lei prima diceva che questa è un'opera già a se stesso, cioè che vale per se stessa, non è l'officina di niente, non prepara nulla, è già una grande opera. Ecco, quindi questo approccio è già così visibile, visibile in questi giornali, tanto appunto da farne nel suo complesso una delle opere più, come dire, più importanti e significative scritte sulla guerra nel Novecento.
Sì, sì, ne sono profondamente convinto, anche se appunto il giornale di guerra e di prigionia è l'antitesi sostanzialmente delle opere, è un'anti-Gadda, perché Gadda è abituato a scrivere, a riscrivere, a gettare, a rinunciare a cose che ha scritto, a ricominciare da capo. Il giornale di guerra e di prigionia è scritto, come dicevo, in presa diretta, senza revisioni, senza rielaborazioni, senza correzioni. Eppure è già singolarmente un'opera gaddiana ed un'opera, come diceva Paolo Italia, veramente molto potente, ma in realtà è paradossalmente un anti-Gadda, cioè un Gadda che, per ragioni evidenti, non si corregge, non si rielabora, è già così com'è, allo stato appunto quasi di chimica purezza.
Allora, Carlo Emilio Gadda, giornale di guerra e di prigionia a cura di Paola Italia, con una nota di Leonora Cardinale, sono 626 pagine, lo pubblica Delfi. Tra l'altro, allora, me l'ero segnato, voi lo presentate, proprio lei e Paola Italia, mi pare, a Milano alle 18 il 9 febbraio, alla Casa Manzoni, no?
Alla Casa del Manzoni, esattamente.
Ecco, alla Casa del Manzoni in via Morone 1. Ecco, quindi ringrazio, è stato nostro ospite l'editore in chief di Adelphi, Giorgio Pinotti. Grazie ancora.
Grazie a voi, buon lavoro.
Grazie. E ora qui alla Domenica dei Libri apro una parentesi, qualche minuto, per parlarvi di un evento letterario di questi giorni negli Stati Uniti. Il 17 gennaio è infatti uscito il nuovo libro di Bret Easton Ellis, The Shards, lo pubblica Alfred Knopf. Allora, il libro era molto atteso per tutta una serie di ragioni. L'ultimo romanzo di Bret Easton Ellis, Imperial Bedrooms, non un grande successo tra l'altro, risale al 2012. Dopo di allora Bret Easton Ellis si era misurato, per esempio con White e Bianco, in qualcosa di diverso dal romanzo, un po' autobiografia, memoir, un po' pamphlet, un po' saggio di critica sociale. Con il romanzo, aveva detto, lui più o meno aveva finito, cioè non ne avrebbe probabilmente più scritti. Invece ha anticipato in una serie di podcast che Ellis ha realizzato tra il 2020 e il 2021, esce ora The Shards, che in italiano tradurremmo con frammenti, cocci, schegge. E verrebbe da dire che l'attesa, i tanti anni passati dall'ultimo romanzo, appunto l'attesa è stata ripagata. The Shards è davvero uno tra i migliori romanzi di Ellis, cupo, visionario, segnato da alcuni dei temi della narrativa tradizionale di Ellis: il desiderio, il sesso, la crescita, la paura, la violenza. La storia di The Shards è quella di Bret, un ragazzo di 17 anni che nel 1981 fa l'ultimo anno delle superiori a Buckley, che è una prestigiosa scuola privata di Los Angeles. Allora Bret ha un gruppo di amici ristretto, esclusivo, frequenta una ragazza, vive praticamente da solo nella casa dei genitori ricchi che non ci sono mai, guida una Mercedes. Allora Bret ha una vita fatta appunto di feste, di privilegio, di droga, lavora al suo primo romanzo, vuole fare lo scrittore, fa sesso con gli uomini, è omosessuale, ma è ancora in the closet, cioè non è dichiarato, e vuole prima o poi lasciare Los Angeles. Allora, le cose cambiano quando a Buckley, proprio in questa scuola, arriva un nuovo studente, Robert Mallory. Bello, affascinante, sempre a suo agio, ma anche potremmo dire enigmatico, misterioso. Bret scopre che Robert ha trascorso 6 mesi in un istituto psichiatrico e si convince appunto che il nuovo arrivato nasconda un segreto, un terribile segreto. La storia di Robert infatti si intreccia a quella di The Trawler, che è un serial killer che rapisce e uccide giovani donne a Los Angeles. The Trawler finisce per avvicinarsi con i suoi crimini alla cerchia di amici di Bret, e Bret si convince appunto che questo serial killer possa essere alla fine proprio Robert Mallory, il nuovo studente. Allora, non dico di più per non levare la sorpresa a chi leggerà questo romanzo in traduzione italiana o magari nell'originale. I libri di Bret Easton Ellis, tra l'altro, sono di solito pubblicati in italiano da Einaudi, quindi immagino che sarà così anche per questo. Questo romanzo è corposo, sono 600 pagine, diciamo tiene magistralmente insieme tanti fili, tanti livelli narrativi. C'è appunto il mondo di privilegio di Bret, le sue relazioni, l'omosessualità segreta, la sua vocazione letteraria, i crimini di The Trawler, l'uso di droghe, la storia di Robert Mallory, il nuovo studente, e l'effetto che questo fa sulla cerchia di amici e sulla vita di Bret. The Shards è appunto diverse cose insieme. Lo si può leggere come un thriller, come una storia di formazione, come un romanzo di impianto sociale che esplora il privilegio, la ricchezza, la vita come scena, come finzione. The Shards è però, lo si intuisce chiaramente, soprattutto potremmo dire un'opera di metafiction. Sono tanti infatti i punti di contatto tra l'autore e il suo personaggio: il nome anzitutto, Bret, la scuola, la Buckley School, che esiste davvero e che Ellis frequentò negli anni 80, e poi c'è l'omosessualità, la vocazione di scrittore. Questa metafiction non è però, diciamo, mai fine a se stessa, cioè non diventa mai autoreferenziale, ma è in qualche modo uno specchio in cui il lettore riesce a riflettersi e a trovare, no, ciò che più lo riguarda, lo interessa, lo coinvolge. Allora, forse l'unico appunto in tutto il romanzo è che è magari troppo lungo, cioè si dilunga in una serie di dettagli, di descrizioni, informazioni sulla vita a Los Angeles, per esempio in quegli anni, gli abiti, le auto, a volte sono un po' ripetitivi e eccessivi. Per il resto, appunto, direi che lo stile è superbo, con un ritmo della narrazione ampio, onirico. È un'occasione di lettura davvero alta per un autore che pareva essersi un po' perso e che invece torna appunto al romanzo, alla narrativa, con una storia potente sulla crescita tra adolescenza e età adulta e su come, diciamo, le ossessioni possano plasmare e guidare le nostre vite. Quindi The Shards, il nuovo romanzo di Bret Easton Ellis. E siete all'ascolto della Domenica dei Libri, Radio Popolare. Buongiorno Francesco Cataluccio.
Buongiorno a voi.
Allora, oggi con te parliamo di poesia, in particolare di un libro di una poetessa italiana, milanese, Vera Linder, nata appunto a Milano nel 1992. Vera Linder lavora in editoria, traduce anche, e per Arcipelago Itaca pubblica ora Corpus in a Tongue. Allora, tu fuori onda mi dicevi che è un libro davvero notevole, perché?
Perché anzitutto mescola la lingua italiana e la lingua inglese in un modo assolutamente sorprendente. Devo dire subito che forse la parola mescola non è la parola più adatta, perché Vera Linder usa, a seconda delle sue esigenze della musicalità, indifferentemente le due lingue, e si inventa anche dei termini, insomma, e in questo bisogna dire che l'inglese ha una maggiore utilità che non l'italiano. All'inizio del libro le poesie sono solo in inglese, poi sono un misto, cioè ci sono dei versi, delle parti in inglese e delle parti in italiano, e invece alla fine ci sono poesie praticamente tutte soltanto in italiano. Quindi chi non sa l'inglese può fare un esercizio del gambero, cioè di partire dalla fine e poi risalire. Ma secondo me, ecco, il consiglio che darei è quello di leggerle a alta voce, leggersele a alta voce, perché come nella migliore tradizione dell'avanguardia, queste belle e profonde poesie meritano proprio di essere, diciamo, sì, sentite, no? Anche con se stessi, senza dover leggere a un pubblico. Però appunto è un libro che secondo me dovrebbe essere praticato in questo modo. La poesia è la lingua del corpo, dice Vera Linder, la poesia è quella che ci lega alla realtà. Da bambina si dice che Vera Linder diceva di voler diventare una poetessa detective, e c'è un po' questa cosa qui del detective, dell'andare alla ricerca di tracce del corpo, perché ecco, un'altra cosa che si scopre è che sia che le poesie siano scritte in inglese, che sia che siano scritte in italiano, ci sono nel corpo della poesia delle parole in eretto, e queste parole in eretto sono sempre parole che rimandano appunto a parti del corpo. E a questo si legano due figure che ci sono all'inizio e alla fine del libro, che sono due figure di silhouette di corpi umani e che appunto contengono tutte le parole che sono state usate nel libro. E queste due figure all'inizio e alla fine sono un po' appunto una sorta di ricapitolazione di questo discorso. Io vorrei soltanto leggere pochi versi per dare l'idea. Lei appunto, in una poesia che si chiama "Quando mi hai rotto e ho perso l'assemblaggio", cioè dando l'idea appunto, cioè che queste poesie appunto scompongono il corpo, finisce dicendo "e lo so che non mi senti piangerti dentro mentre ti bacio". E invece un'altra poesia che secondo me è una delle più belle, si chiama "Aspettazione", dice "per prima cosa ho perso gli occhi, è stato strano, ombre vaganti per l'infinito confuso, sfioramento di pensieri estranei, un contatto con la materia ignota, il viso era un tavolo da biliardo e loro sono rotolati via, così". E finisce la poesia "il capo abbandonato arrancava dolcemente una lingua impanata di sabbia per lo sforzo di mantenere una parvenza di movimento, leccava il suolo testimone di quello che non era rimasto. Quando anche la lingua dissezionata tornerà a essere polvere e ombra, rimarrà un cranio cavo, indizi di poesia, lasciati indietro nei giorni stracci diversi in vita, solo nei sogni. Potrà finalmente incominciare la surrealizzazione del mondo". Ecco, è bellissima secondo me questa idea della surrealizzazione del mondo che avviene nel momento in cui tutte le parti del corpo si disassemblano e vanno ognuno per conto proprio.
Ecco, senti, una curiosità per finire, Francesco. Allora, l'introduzione al libro è di Anne Waldman, che appunto rivela anche i legami, no, che questa poetessa Vera Linder ha con un certo mondo poetico, letterario, culturale statunitense.
Sì, Vera Linder ha frequentato per molti anni i seminari di poesia estivi della Kerouac School of Disembodied Poetics, cioè la scuola estiva di poesia disincarnata, scorporata. E appunto abbiamo appunto appena sentito cosa significa appunto il corpo scorporato, disincarnato. Questi sono dei corsi che vennero inaugurati negli anni 70 da Allen Ginsberg e appunto da Anne Waldman presso la Naropa University del Colorado. Ed è una scuola, diciamo sì, fortemente influenzata dal pensiero buddista, ma è comunque molto interessante questo filone di poesia, di giovane poesia americana, di cui fa parte appunto a tutto il diritto anche Vera Linder, che appunto lavora sul questo disincarnamento della realtà, dei corpi, e trova in questo la radice più profonda della sua poesia.
Quindi Vera Linder, Corpus in a Tongue, c'è un'introduzione appunto di Anne Waldman, lo pubblica Arcipelago Itaca, che è una casa editrice che mi pare stia ad Osimo, no? E sono,
sì.
Osimo, ecco, sono 124 pagine. Grazie Francesco, alla prossima, ciao, buona domenica.
Ciao, a risentito.
E siete all'ascolto della Domenica dei Libri, Radio Popolare. Io lavoro come scrittrice, ho un marito, due figli. Manuela conduce, diciamo, un'esistenza piuttosto solida, ormai consolidata negli anni. Una vita, se non proprio felice, diciamo quantomeno soddisfatta. Succede però qualcosa a un certo punto, cioè le viene scoperto un nodulo al seno, un tumore, uno stadio ancora iniziale curabile. La malattia, diciamo, però spezza gli equilibri nei rapporti con il marito Sergio, con i figli, soprattutto la figlia Lea, no, che mostra una rabbia, una violenza distruttiva e autodistruttiva. C'è l'altro figlio Elias che si chiude ancora di più in se stesso, nei suoi silenzi. La malattia, diciamo, fa cadere gli alibi, le difese, le menzogne. La malattia è una sorta di incendio che distrugge la casa di Emanuela, ma nello stesso tempo potremmo dire la illumina, cioè l'incendio svela e demistifica. Allora, è questo il punto di partenza narrativo di Una casa in fiamme di Laura Forti, lo pubblica Guanda. Do il benvenuto in trasmissione proprio a Laura Forti. Buongiorno Laura.
Buongiorno a voi.
Allora, Laura Forti era già stata nostra ospite un po' più di un anno fa, quando per Giuntina era uscito un suo romanzo molto bello, Forse mio padre. Laura Forti, lo ricordo, è anche drammaturga, oltre che romanziera. Ricordo per esempio la versione teatrale di L'acrobata, che era andato in scena appunto un paio di anni fa al teatro Elfo Puccini. Allora, Laura, una prima cosa: la malattia come strumento di rottura degli equilibri, come strumento di ricerca di una nuova consapevolezza anche. Ecco, come è nato questo spunto narrativo?
Ma allora, intanto, questo preciso subito che non è un libro sulla malattia, cioè non è uno di quei libri in cui si mostra una donna che lotta contro la sua malattia, anche perché poi, non facendo spoiler, si scopre che addirittura la malattia passerà in secondo piano rispetto ad altri problemi. Diciamo che la malattia, il cancro in questo caso, è il detonatore che fa esplodere un equilibrio familiare, in realtà che si basa su delle basi fittizie, diciamo, è un equilibrio costruito su basi poco solide, ecco, in cui in realtà in questa famiglia nessuno è felice. Cioè, ognuno ha un problema con qualcosa che gli impedisce di essere felice. Ecco, e quindi praticamente il cancro è un detonatore. Io cerco di trattare questo argomento con rispetto, perché non voglio dire che sminuisco il tema della malattia. Tra l'altro, questa è la mia storia, è l'unica cosa veramente autobiografica della storia, è come viene trattato il tema della malattia. Quindi immaginatevi, è qualcosa che mi ha toccato, ecco, molto da vicino. Però, ecco, non è uno di quei libri di lotta contro il cancro, ecco, no, è anzi, paradossalmente, il cancro si stende sopra la depressione di Manuela, una depressione di anni e anni, e quasi diventa un comodo alibi per non prendere in mano i suoi problemi e la sua vita. Ecco, quindi c'è addirittura una prospettiva completamente diversa della malattia. Credo di aver trattato la malattia in un modo un po' diverso rispetto al solito, ecco.
Senti Laura, Laura Forti, allora Sergio e Emanuela, i due tuoi protagonisti, sono ebrei seppure in modi diversi, no? Lui è più osservante, ortodosso, lei si definisce e la definiscono un'ebrea culturale. Anche però questa, la loro fede, cultura, diciamo radici, a un certo punto si mostrano incapaci di porre un argine all'esplodere dei conflitti. Tra l'altro c'è anche questa cosa interessante per cui, come dire, i genitori, chi viene prima, in qualche modo non riesce a consegnare ai propri figli, in questo caso Sergio e Emanuela, qualcosa da questo punto di vista.
Sì, credo che questo sia un mio tema ricorrente, cioè a me piace proprio andare a vedere come l'identità adulta deve fare i conti con quello che è avvenuto prima, cioè quindi tu ti devi ripulire anche da una serie di valori, di memorie che ti sono state consegnate dai tuoi antenati, e questo succede anche nel libro. Sì, in realtà appunto io, per me scrivere la storia di una famiglia ebraica italiana era quasi un gesto politico. Volevo parlare di una famiglia ebraica italiana normale, cioè in cui la Shoah, ecco, i grandi temi che in genere si chiedono anche di scrivere forse in modo un po' spettacolare a un autore ebreo, cioè l'autore ebreo deve dire cose ebraiche, un po' come Moretti, di qualcosa di sinistra, no? Di qualcosa di ebraico. Ecco, qui invece ho voluto tenere questi temi sullo sfondo come parte della memoria di questa famiglia, ma come ogni famiglia ha la sua memoria, cercando di trattare l'ebraismo in modo un po' più contemporaneo, moderno, moderno e anche meno ghettizzante o agiografico. Sì, cioè Manuela è un'ebrea culturale, però guarda caso la chiave di interpretazione poi della sua, diciamo, del suo stato viene dato da un midrash. Da un midrash che dà anche il titolo del libro, Una casa in fiamme. Un midrash è un racconto della tradizione ebraica. In questo caso il midrash della casa in fiamme parla di Abramo che cammina in un deserto e a un certo punto vede un bellissimo palazzo che brucia e dice: ma chi è che ha lasciato bruciare questo palazzo? Chi è il proprietario di questo palazzo magnifico in fiamme? E la voce di Dio dice: sono io il proprietario di questo palazzo. Poi il midrash finisce, perché i midrash ci lasciano sempre appunto in modo misterioso e ermeneutico, però a me quello che interessava era la visione di Abramo, che vede un'immagine ambivalente. Da una parte vede il palazzo, che poi è il mondo, no? Divorato dal male, dalle fiamme, e queste fiamme e questo male possono essere interpretate in modo sociale, in modo personale, anche le fiamme che divorano noi, la nostra depressione, ma vede anche il palazzo nella sua struttura, come potrebbe essere bellissimo, disegnato da Dio, armonico, pieno di gioia, pieno di armonia. E lo stesso succede un po' a Manuela, si trova davanti, quando dovrà tornare alla sua vita, un'immagine ambivalente, cioè la sua vita in fiamme, è stata distrutta, è caotica, è scomposta, ma dall'altra parte comincia a intravedere anche la vita come potrebbe essere, una vita dove non c'è solo il dolore, c'è anche gioia, ci sono anche delle relazioni più autentiche. Ecco, e quindi il libro fotografa la protagonista, però anche per osmosi tutta la famiglia, in questo momento in cui forse ci potrebbe essere un cambiamento, anche se i cambiamenti sono sempre molto dolorosi, sono molto difficili, perché richiedono pulizia appunto dei nodi irrisolti che ci legano ancora a passati ingombranti, a genitori che ci tolgono identità.
Senti, Laura, già in Forse mio padre avevi raccontato un percorso familiare, no? Di svelamento, in quel caso familiare, una donna che scopre che il suo padre biologico non è quello che lei ha sempre creduto, ritenuto. Qui in Una casa in fiamme c'è un'altra storia di famiglia. Ecco, perché continui a tornare sui nuclei familiari, a raccontare storie di famiglia in famiglia nei tuoi romanzi?
Ma a me interessano le relazioni umane, cioè a me interessano le relazioni, cioè le dinamiche tra persone e la famiglia. Chiaramente David Grossman diceva una frase molto bella, che le decisioni più importanti vengono prese nelle stanze dei bambini, nelle cucine, nelle camere da letto, perché la famiglia è un crogiolo di relazioni, di dinamiche, di trasformazioni, di cambiamenti, e soprattutto appunto poi qui è interessante perché di famiglie ce ne sono due, cioè c'è la famiglia originaria, ma anche c'è la famiglia che uno vuole fare da adulto, no? E però quella famiglia da adulto, per avere un equilibrio, diciamo, non fittizio ma autentico, richiede una verità su se stessi, cioè il fatto che noi arriviamo a costruire delle relazioni di coppia o con i nostri figli dopo aver chiarito chi siamo, anche se questa appunto chiarezza ci porta a rompere delle catene e anche a, insomma, a fare una pulizia scomoda, ecco, dolorosa, cioè perché devi capire quanto del passato, di quello che ti è stato trasmesso, vuoi portare. Per esempio Sergio, un personaggio incastrato nel dolore del padre, appunto, che è un sopravvissuto in qualche modo anche lui alla Shoah, i cui nonni e padre si sono suicidati in seguito al periodo delle persecuzioni, e questo padre di Sergio, Gioele, attribuisce a Sergio il compito di continuare a trasmettere la memoria, ma nello stesso tempo lo prende in giro per il suo ebraismo, quindi è ambivalente nei suoi confronti. Ecco, Sergio per esempio è il personaggio più incastrato nelle relazioni della vecchia famiglia, dovrà fare un grosso sforzo per provare a uscirne. Ecco, infatti non è che poi in questo libro c'è l'happy end e tutti escano felici e contenti, però c'è un piccolo passo di ognuno verso un cambiamento. Elias non è più il bambino problematico, ma scopre la gioia di andare in bicicletta, Lea reagisce, diciamo, anche alla negazione di tutti i sentimenti dolorosi che la famiglia ha messo in atto per costruire il suo equilibrio nel presente. E poi va al Gay Pride perché cerca una sua identità, ma un'identità sua, anche anche felice. Ecco, è un libro che cerca di andare verso la gioia.
Ci torniamo alla fine, perché avevo proprio una domanda su questo. Volevo chiederti una cosa. Allora, la storia di Manuela è raccontata nel romanzo in prima persona, cioè Manuela racconta, no? E questo, diciamo, ti consente a te come narratrice, diciamo, un livello notevole di analisi, di approfondimento, di finezza psicologica, no? Manuela davvero disseziona i suoi sentimenti, pensieri, quello che le succede con estrema accuratezza. Ecco, questa forza di analisi e approfondimento psicologico è qualcosa legato profondamente al tuo essere narratrice?
Ma sai, per me la scrittura è questo, cioè per me la scrittura, da una parte, a me personalmente è uno strumento di ripulitura dell'identità, cioè io metto molto del mio corpo in quello che scrivo. Dall'altro penso che se tu fai questo lavoro lo fai fare anche al lettore, quindi lo scrittore è quello che va appunto nella caverna e illumina con una torcia le parti buie, le parti che nessuno vuol vedere nella vita in superficie, le parti scomode, le parti contraddittorie, insomma anche il brutto, insomma, e fa un lavoro di analisi, di lo mette sotto una lente di gradimento, lo analizza, lo disseziona. Il percorso che fa un personaggio in un libro in qualche modo lo fa anche il lettore, perché poi chiunque legge riscrive il libro dentro di sé, no? A me questo è quello che piace proporre ai miei lettori, cioè una ricerca sui sentimenti, cioè sulla propria identità, dei percorsi, ecco, dei percorsi di cambiamento e di introspezione. Questa parola sembra quasi vintage, no? Introspezione, però insomma bisogna anche guardare in se stessi, bisogna guardare la verità per capire, insomma, sempre l'identità è una continua ripulitura, no, di chi si è, e per me questo è un viaggio che con la scrittura mi va di fare.
Allora, senti, un'ultima cosa, Laura, cioè, accennavi tu prima, ovviamente, allora, non raccontiamo lo sviluppo del romanzo, che tra l'altro ha almeno un paio di colpi di scena, però mi sembra che poi il processo che il romanzo e che i tuoi personaggi hanno disegnato sia proprio quello di un finale equilibrio nel disequilibrio, nell'accettazione del limite, del precario, del provvisorio, anche di ciò che è nascosto e che deve restare nascosto in ogni famiglia. Ecco, è un po' questo il senso finale del percorso di questa famiglia, appunto, che tu racconti.
Ma io penso che questa famiglia impari a tirar fuori, cioè a tirar fuori, a condividere nel rispetto dell'altro, ecco, nel rispetto anche della diversità dell'altro. Il fatto che appunto la scena in cui la famiglia si ricompone avvenga al Gay Pride, per me aveva anche questo significato, cioè che amore è proprio accettazione dell'altro in tutte le sue differenze, e mi piaceva molto che la famiglia tradizionale si ricomponesse al Gay Pride. Penso che quello che volessi dire questo, che sì, che in una famiglia bisogna accettare anche le proprie fragilità, i cambiamenti. Poi non è che è sempre tutto bello, cioè non è che il libro dice allora appunto la vita è preziosa, che bello, va tutto bene. No, la vita non è sempre preziosa, l'amore non c'è sempre, però bisogna dare un senso a quegli attimi. Infatti poi quando loro sono tornati al Gay Pride fanno questo Shabbat 2.0 sull'autostrada, uno Shabbat appunto che non è più solo religioso, ma anche ritrovare una fede nella vita, un ridare senso alla vita, perché la religione, la fede in questo caso, non è nella vita o religiosa, non è scontata, sei tu che gli devi ridare un senso tutti i giorni. E poi appunto c'è questo cambiamento che poi avviene anche nell'ultimo capitolo, che si chiama La vita è preziosa, dove finalmente questo bambino ha il nome che vuole, e quindi c'è anche l'accettazione appunto del cambiamento nella famiglia, cioè si può cambiare, si può essere chi desideriamo di essere, ecco.
Una casa in fiamme lo pubblica Guanda, sono 288 pagine, è stata nostra ospite la sua autrice Laura Forti. Grazie Laura.
Grazie a voi.
E questa era anche l'ultima segnalazione per la Domenica dei Libri di oggi. Un saluto da Roberto Festa. A domenica prossima. Ciao!